Rinnovo i ringraziamenti a Linda Bisello e a Raffaella Scatti per questo convegno di ampio respiro e ringrazio anche Margherita Schellino e tutta l'organizzazione della macchina del convegno e porgo a tutti i presenti le mie scuse per l'assenza fisica. E questo intervento ha lo scopo di illustrare alcune caratteristiche del lessico riferito al cuore, un lessico che rimane quasi invariato dai testi antichi medievali fino a Leonardo da Vinci, per vedere poi quali sono i cambiamenti lessicali apportati da Leonardo da Vinci, che però, come sottolineava lei stesso ieri, sono dei cambiamenti concettuali, non sono soltanto delle aggiunte sinonimiche o dei neologismi. Ciò che è interessante notare, tanto per gli studi di anatomia quanto per quelli del cuore, è che vi è un asse con un alto grado di tecnificazione, cioè già notiamo nella lingua della medicina medievale un alto tasso di specializzazione, pur in un mistilinguismo e in una pluralità di voci che bisogna fare attenzione, perché ieri si parlava di variazione di registri, bisogna fare attenzione appunto quando si parla di variazione di registri all'interno di testi volgari. Infatti il convegno dell'ASLI, dell'Associazione degli Storici della Lingua Italiana, che nel 2022 ha lavorato proprio sulle varietà in diacronia, ha fatto emergere questo, e cioè che le variazioni o gli errori che noi pensiamo siano a volte anche in parlanti colti come abbassamento di registri, in realtà sono l'italiano che conoscevano, l'italiano parlato che conoscevano. La fortuna di aver lavorato sui fogli anatomici della collezione di Windsor di Leonardo da Vinci mi ha permesso di poter delineare appunto in diacronia una storia, seppure breve e seppure ancora da fare, da scriversi. Sì, però di abbozzare una storia del lessico medico, dell'anatomia in questo lasso di tempo. E in particolare per oggi, per questo convegno, prenderò come riferimento tre opere. La prima è l'Almansore, un volgarizzamento trecentesco del Liber Medicinalis ad Almansorem Regem, l'anatomia del corpo umano di Mondino Liliuzzi nei due volgarizzamenti curati da Maria Rosaria Danzi e da Chiara Longo. Maria Rosaria Danzi nel 2012 e la tesi di laurea di Chiara Longo del 2020 e il glossario leonardiano. Parto dal glossario leonardiano. Il corpus ovviamente è stata la monumentale edizione di Chil Pedretti dei fogli appunto anatomici del castello di Windsor. E non ho da presentare molto perché è nota ovviamente l'opera, è più che conosciuta. Di Mondino di Liuzzi invece. Diciamo appunto che è un'opera latina nata nel 300 in latino nel 1316 è volgarizzata una prima volta nel 1490 e poi a fine del XIV secolo. Che cos'è l'Almansore? L'Almansore è un'opera, un volgarizzamento, dicevo, e costituisce una delle fonti più ricche per la medicina medievale. È stato effettivamente poco studiato nella parte volgarizzata, appunto ho avuto l'onore di poterlo studiare e ancora in corso di studi, e nella parte latina invece ancora è ancora da rivedere perché è da approfondire per il medio latino, perché molti sono i termini che gioverebbero appunto alla conoscenza della medicina medievale, della storia della medicina medievale. L'Almansore va detto per amore di completezza che l'edizione che ho curato è del 2011, è un'edizione critica che guarda i manoscritti completi della tradizione, ho escluso i manoscritti che trattavano libri singoli per via della mole appunto dell'opera, e nel 2017 è uscita un'altra opera che però non, curata da El Sheikh, che però non è un'edizione critica ma mette a confronto il solo manoscritto più antico, non tenendo conto delle interpolazioni, direttamente con il testo arabo. Ovviamente l'operazione impedisce poi di guardare il tramite e tutti i cambiamenti che vi sono appunto nel latino. Tuttavia, il pregio dell'edizione del 2017 è l'analisi dei testi arabi, che sono confluiti poi negli orientalia del lessico etimologico curati da Schweikart. C'è stato un sito, che è appunto i lessici dell'Almansore wordpress.com, ve lo mostro, nel quale appunto si raccolgono una parte del lessico, ho cominciato dal 2015 a raccogliere una parte di questi lessici dell'Almansore, perché quando parliamo dell'Almansore volgarizzato parliamo di un'opera creata, redatta per la prima volta in persiano da Razi nel IX secolo, subito tradotta in arabo, arrivata dall'arabo poi a Toledo, dove nella grande macchina delle traduzioni di inizio del XII secolo, Gherardo da Cremona, assieme ad Avicenna, tradusse anche Razi, appunto l'Almansore. E i lessici, parliamo di lessici dell'Almansore perché nell'Almansore abbiamo termini relativi all'anatomia, ma alla fisionomica, ai temperamenti, ai fitonimi, alle patologie speciali, alla cura del corpo e della bellezza. Rappresenta infatti il primo testo completo di medicina, non che non ci siano testi volgarizzati precedenti all'Almansore, ricordiamo la Santa del Corpo, ma sicuramente l'Almansore per il fiorentino rappresenta un unicum per la lingua italiana. E il glossario, prendo qui come esempio proprio la parola anatomia, in omaggio anche alle nostre ospiti, il termine anatomia, come si può vedere, il glossario è costituito da un'entrata che riporta poi i vari termini anatomia, anatomia, anotomia presenti nelle varie scrizioni appunto nell'Almansore, segue il significato del termine, disposizione delle parti del corpo, che è il significato non che noi oggi attribuiamo al termine anatomia, ma il significato che aveva appunto nel 300 sulla base di cosa? Sulla base dei testi volgari. E segue all'interno della voce in altri testi, questa sezione in altri testi permette di recuperare dove, quando la voce viene attestata per la prima volta, e il suo percorso fino a Leonardo da Vinci, perché lo scopo è proprio appunto di guardare questa storia della lingua italiana parola per parola all'interno del periodo che abbiamo preso in considerazione. Quindi la prima, come si vede dai testi, la prima attestazione assoluta del termine si trova nel commento appunto dantesco di Jacopo della Lana, in cui ha il significato di circoncisione, che non fa riferimento però alla medicina. Il dizionario etimologico della lingua italiana, sotto la voce anatomia, registra la prima attestazione della parola nel fascicolo di medicina di Mondino degli Uzzi, che abbiamo curato prima, dove in Mondino degli Uzzi, quindi siamo già in un periodo successivo all'Almansore, il significato di anatomia diventa scienza che studia la forma e la struttura del corpo umano, mentre con lo stesso significato il Battaglia, il GDLI, riporta per primo un passo di Garzoni del 1585, molto, molto in avanti. Per cui si può retrodatare il termine anatomia proprio all'Almansore, già citato nella Crusca 2 e 5 e nel Tommaseo Bellini. Nell'Almansore occorre per la prima volta anche il sostantivo anatomici in riferimento ai medici anatomisti, e ciò permette di retrodatare all'inizio quindi del XIII secolo, di quasi 3 secoli, di più di 3 secoli, i contesti di Francesco Redi che sono stati registrati nella Crusca a partire dalla terza edizione, dalla terza impressione. Il progetto in corso è quello di un dizionario storico etimologico della medicina in volgare dai secoli XII a Leonardo da Vinci, e ci sono già dei glossari preparatori a questo progetto. Uno è il glossario anatomico, partendo appunto dal glossario di Leonardo da Vinci, a cui si aggiungono altri 300 lemmi che sono in corso di stampa, il glossario dei temperamenti e della fisionomica, circa 500 lemmi in corso di stampa, e poi vi sono i due glossari dei fitonimi curati da Chiara Longo per la tesi dottorale, dottorale ed è al terzo anno, e i glossari delle patologie curato da Rita Lettieri con oltre 300 lemmi, per sempre per la tesi di dottorato, anch'essa al terzo anno. Veniamo, vi ho un po' come dire, illustrato cosa c'è dietro il lavoro anche di cuore e quali sono appunto le prospettive di lavoro per un lessico anatomico riferito anche al cuore. Il termine cuore, nel bellissimo volume curato da Paravicini del 2003, Pigeot e Jacquard ci ricordano che la prima immagine per ricordare il cuore viene da Ippocrate, che lo paragonava ad una piramide. Sempre in Pigeot e Jacquard, ma Pigeot e Jacquard ovviamente raccolgono gli studi dei classicisti e insomma, dei medio latinisti, che fanno riferimento alla prima volta per il medioevo latino della descrizione di cuore con Avicenna e quindi che lo definiva come una pigna. In realtà Avicenna è preceduto dagli studi proprio di Razi. Avicenna è successivo a Razi, e infatti Razi nel Liber Medicinalis ad Almansorem Regem, qui non vi porto il testo latino per motivi di tempo, però nel testo volgare noi troviamo: il cuore in sua figura assomiglia alla pina. Il capo, scusatemi, devo spostare il capo del quale è converso e tornato, è rivolto, quello che in alcuna maniera ha avuto vae, alle parti di sotto del corpo, e la sua radice è di sopra. Il cuore a cassula, cioè piccola cassa e caverna, la quale è d'uno pannicolo spesso lui circondante e avirunante. Quindi c'è già anche in questo caso una retrodatazione della forma, della definizione appunto della forma del cuore, che però è anche una retrodatazione di concetti e di contenuti, non è soltanto una retrodatazione lessicale. Cioè, una buona parte dell'opera di Razi confluisce nell'Almansore e ci permette di dire ciò che Razi disse da Avicenna e che Avicenna disse, riprende da Razi. Non è un caso che il Liber Medicinalis ad Almansorem Regem sia ancora a Tubinga e a Torino nell'Ottocento uno dei testi studiati ovviamente in latino, non in volgare, e non è un caso che nel Quattrocento l'Almansore sia stato ridotto in versi nel cosiddetto Cibaldone, che è appunto un'operetta in versi che rende in poemetto il terzo libro dell'Almansore. Vediamo se riesco a girare. Ecco, dalla tradizione galenica in volgare abbiamo l'idea del cuore come un terzo polmone, e infatti troviamo questa definizione di cuore, del cuore che con il polmone, che viene raffreddato dal polmone e allo stesso tempo come fonte di calore raffredda il polmone, lo troviamo nell'anatomia di Mondino degli Uzzi e prima ancora nell'Almansore. L'Almansore ci dice che che il cuore fece Dio a ciò che fosse fonte origine del calore naturale, e che da lui tutto il corpo si riscaldasse per le arterie, le quali da lui a tutti i membri vanno. Però ci dice anche che, appunto, assieme a Mondino degli Uzzi, che porta l'aria, che mediante l'aria del polmone attratto più comodamente si potesse rifrigerare. Quindi il cuore ha uno scambio continuo con i polmoni, una idea che poi il Leonardo abbandonerà, perché Leonardo corregge la tradizione. Ora, questa operazione di Leonardo non deve essere ritenuta né ardita né, come dire, facile, perché Leonardo tende a rispettare la tradizione anche quando l'esperienza lo contraddice. Infatti, qui Leonardo riprende e dice: a me pare impossibile che per la trachea possa entrare alcuna aria nel cuore, come ci dicono appunto nella tradizione galenica. Ma questa è l'unica nota che Leonardo metterà, diciamo, per riprendere Galeno, ma poi seguirà l'auctoritas galeniana, e questo è molto interessante, benché i suoi disegni in alcuni casi sconfessino gli scritti. Nella tradizione aristotelica ancora noi abbiamo, poiché c'è la difficoltà di definire di che cosa è fatto il cuore. Galeno aveva assolutamente rifiutato la possibilità che il cuore potesse essere un muscolo. Il cuore in alcuni testi viene definito come vaso, ma la tradizione volgare, appunto galenica, accoglie poi nei testi l'espressione substanzia del cuore, lo accoglie l'Almansore, lo accoglie Mondino De Liuzzi. Interessante è ciò, l'operazione lessicale che invece fa Leonardo, che ripeto è un'operazione lessicale che mostra tutta la battaglia con se stesso nell'accettare di aver ragione su alcune parti rispetto alla tradizione, perché nel 1508, nei codici, nei fogli di Windsor, Leonardo dice: il cuore in sé non è principio di vita, ma è un vaso fatto di denso muscolo. E nel 1509, quindi un anno dopo, ritratta un po' questa, come se tentennasse, ritratta questa, definizione e dice: il core ha quattro venticoli, cioè due, inferiori nella sostanza del core e due superiori nella sostanza del core, per arrivare, con la sua maturità, degli studi, con la sua maturità ovviamente, umana, ma anche con la maturità, di studioso e di anatomista, ad arrivare a definire nel 1513 il muscolo del cuore. E N è il riferimento appunto al disegno del muscolo cardiaco. Con Leonardo cambia ancora una volta la tradizione galenica, perché si passa dai due ai tre. Dai due ventricoli, da due a tre dei testi galenici a quattro in Leonardo. Infatti, all'inizio, però, nel 1508, tra 1508 e 510, ancora tentenna nel aderire alla tradizione, dicendo: sulla base ci sono dei tre semiventriculi del core, per passare poi del 1509-1510 a dire: il core ha quattro ventriculi. È interessante la risposta dell'avversario, perché ovviamente bisogna immaginare che il Leonardo Fiorentino che si sposta a Padova, che segue le dissezioni anatomiche, doveva avere pur degli avversari, dei detrattori con i quali comunicava e con i quali interagiva. E allora all'avversario immaginario, che probabilmente lo aveva attaccato e che ancora aveva la matrice galenica, lui dice, risposta all'avversario contro il numero degli ventriculi, dicendo di essere due e non quattro, perché essi sono continuati uniti, li due destri in sé fassero un medesimo, e similmente fa il sinistro. Passiamo poi alla capsula, che è un altro termine che arriva fino a Leonardo. Dopo a Leonardo non si troverà più, perché anche questo è un termine, come dire, di origine galenica, di matrice galenica. La capsula, insieme ad altri, ad altri 20 nomi delle membrane, si trovano appunto all'interno del glossario dell'Almansore. Appunto è interessante notare come il core, ci dice l'Almansore, ha casula, cioè piccola cassa e caverna. Vi invito come dire, a ricordarvi per dopo questo piccola cassa e caverna, perché noi è come se immaginassimo la casula come qualcosa di rigido, invece piccola cassa e caverna non è altro che una glossa, quindi il termine, il lemma di riferimento è casula. E infatti in Mondino viene ripresa capsula, casula. Ricordo che capsula è diminutivo appunto di capsa del latino, e indicava in latino proprio la membrana che ricopre. Anche Mondino utilizza il termine cassetta per dire piccola cassa, glossando, perché il volgarizzatore di Mondino certamente conosceva l'Almansore, certamente conosceva Galeno, per cui è un lessico che ritorna frequentemente. E Leonardo, che cosa accade? Leonardo dice, parla appunto della cassula, a volte cassola, come pericardio. Però compie un'operazione interessante, perché quando Leonardo descrive la fornace del cuore e lo fa con i mezzi, ieri si parlava appunto nel bell'intervento dell'idraulica, no? Anche Leonardo utilizza l'idraulica per descrivere i moti del cuore e quindi la circolazione del sangue. E questa è la fornace del cuore, cioè è il cuore stilizzato. Mi fa sorridere, però è significativo che in questo caso la scatola, la cassetta verde, scusatemi, trasparente che vedete, è proprio il pericardio. E quindi Leonardo, in questo caso, chissà che questa cassa, questa cassetta che già nel Medioevo aveva comunque il significato che ha per noi di piccolo contenitore, quindi di un parallelepipedo, non abbia poi suggerito la costruzione anche di questa perfetta cassa del cuore. Dico soltanto due parole: qui vediamo il cuore e le due porte delle porte cardiache che si muovono, delle membrane cardiache che si muovono per far entrare e uscire il sangue. Ancora vado rapidamente, ma ovviamente per gli atti mi soffermerò. Abbiamo il termine vene capillari che Leonardo riprende. Questo termine, questa espressione, parlo di termine polirematico ovviamente, questa espressione, questo termine polirematico è interessante perché delle vene capillari si parlerà molto dopo nella storia della medicina. Con Malpighi ci sarà appunto la prima descrizione completa delle vene capillari. Invece noi le troviamo già in Mondino de Liuzzi, ma ancora prima in Guglielmo da Saliceto. Tra i neologismi, questo che diciamo di cui vi ho appena parlato è la tradizione a cui Leonardo si rifà, ma sono moltissimi i termini che Leonardo mantiene nello stesso significato della tradizione galenica ed è interessante, molti di questi termini si fermeranno poi a Leonardo. E per i neologismi corro rapidamente, cioè dei termini che sono stati inventati, creati da Leonardo, alcuni sono stati reinventati per risemantizzazione semantica. Cosa vuol dire risemantizzazione? Cioè quanto si diceva ieri per Galileo Galilei. Galileo prende dei termini della lingua comune e li rende specialistici. Questo permette appunto di evitare di prendere termini, per esempio, dai volgari, per indicare il trago dell'orecchio. Leonardo prenderà un termine milanese e quindi il pincerolo, che di fatto poi nell'economia del testo leonardiano diventa anche un tecnicismo, ma per evitare proprio di ricorrere poi a termini non presenti in fiorentino, molte sono le risemantizzazioni, quindi la catena del ventricolo. Termine catena, ovviamente, per indicare la trabecola setto-marginale del cuore inventata, cioè scoperta, scusatemi, da Leonardo, la risemantizzazione del termine corona, per corona del cuore, che indica la sezione del cuore all'altezza del solco coronarico da cui si originano vene e arterie, e poi abbiamo la risemantizzazione ad altri saperi. Leonardo parla di geografia del cuore, dall'ingegneria parla di cardine e porta, e dall'architettura parlerà di emiciclo per indicare il seno aortico. Anche questa una scoperta leonardiana, già ampiamente discussa da Achille e Pedretti, che sarà poi successivamente attribuita a una scoperta attribuita a Valsalva. Vi ringrazio.